Buongiorno e benvenuti da Valentino De Luca ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Come ogni venerdì parliamo di spettacolo e lo facciamo con una puntata particolarmente ricca di ospiti, ma prima è con sommo piacere che presento... Allora, ogni venerdì io dico i miei ragazzi di spettacolo, oggi invece...
C'è uno spettacolo solo.
C'è uno spettacolo di ragazza, ovvero Livia, 16 anni, del Liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E ringraziamo inoltre il nostro tecnico su da Torino, Marcello Costantino Prisco, e salutiamo anche la redazione di Torino, capitanata da Simonetta Mitola. Ciao Simonetta!
Ciao Valentino, buona giornata a tutti. Anch'io della redazione di Torino non posso non dire che non ho uno spettacolo di ragazzo qui con me. Ciao Gioele!
Ciao!
Ciao, uno studente del Liceo Classico Alfieri di Torino. Come stai?
Bene, grazie.
Tutto bene?
Bene, bene.
Ok, ripassiamo subito alla linea Roma. Vai Vale!
E come ogni venerdì, dicevo, parliamo appunto di spettacolo, ma prima però andiamo a sentirci un brano. Oggi abbiamo scelto J-Ax con Ti amo, ti ammazzo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ho urlato così tanto che mi scoppia la testa, e quindi te ne sei andata subito. C'è un po' di sangue dalla mano destra, c'è il segno lì sul muro, pensa a te che stupido. Oh, ti amo, ti ammazzo, pioggia che annega ma rinfresca, sei una chicca che mi fotte la testa. Oh, ti amo, ti ammazzo, il tuo ragazzo è pazzo, oh, parliamoci, bestiamo, scegli uno. Oh, ti amo, ti ammazzo, ti amo, ti ammazzo, comunque qua in mezzo non capisco più. Un calcio al muro, sbatti la porta via dai miei pensieri, butto la borsa dalla finestra come Zarri Veri. Grida, grida fino che un ghisa chiama i carabinieri. Non sei la stessa tipa con cui ho dormito ieri. Cos'hai, sei annoiata, hai la luna girata, io inizio giornata, non voglio nessuna menata. Femmina fino in fondo, tu hai il problema, io sono lo stronzo. Mi dico che non ti ho dentro, penso. Oh, ti amo, ti ammazzo, pioggia che annega ma rinfresca, sei una chicca che mi fotte la testa. Oh, ti amo, ti ammazzo, il tuo ragazzo è pazzo, parliamoci, pestiamo, scegli uno. Oh, ti amo, ti ammazzo, pioggia che annega ma rinfresca, sei una chicca che mi fotte la testa. Oh, ti amo, ti ammazzo, il tuo ragazzo è pazzo, non sa più quello che fa, ma tu la mia preferita, per sempre resterai. Però mia amica, non lo saresti mai. Noi non vogliamo saluti, auguri, un altro numero in rubrica. Noi vogliamo la carne, le labbra, poi sento le chiavi nella serratura e mi rassegno al fatto che io in questa vita o ti amo, ti ammazzo, pioggia che annega ma rinfresca, sei una chicca che mi fotte la testa. O ti amo, ti ammazzo, il tuo ragazzo è pazzo, parliamoci, pensiamo.
E torniamo qui dalla redazione di Roma con Livia. Livia, senti, oggi è venerdì, come ogni venerdì la sera escono le novità, le primizie al cinema. Dopo sentiremo la scheda preparata dalla nostra redazione. E innanzitutto io qua vedo che ritorna alla ribalta stasera Un amore su misura, con Renato Pozzetto, addirittura che si cimenta alla regia dopo tanti anni. Non so, tu che ti aspetti da questa new entry, o re-entry anzi?
È tutto da vedere, insomma. Io non è che conosca particolarmente il regista, e vedremo, non so.
Però guarda Livia, da quello che ti conosco, non so, ti vedo più, tu sarai più interessata a Vedi Napoli e poi muori, una docufiction ambientata appunto a Napoli, dove un giornalista che negli anni 80 se n'era andato per scappare dalle guerre di Camorra, dopo il tanto sbandierato rinascimento napoletano ritorna nella città, e purtroppo però trovando gli stessi problemi di 20 anni fa. E questo ti vedo più, non so.
Sì, infatti diciamo che mi interessava, soprattutto mi soffermerei sul termine docu-fiction nel senso che sia io che Lorenzo, che in genere è qui con noi il venerdì, ci siamo occupati molto dei documentari in questo periodo, del documentario d'autore, e comunque abbiamo, ovviamente portando avanti il documentario, piuttosto bistrattato la fiction. Certo, potrebbe essere un buon compromesso questa docu-fiction, e speriamo bene. Poi insomma, su un tema importante.
Ma adesso andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra redazione, che ci consiglia come passare un felice weekend.
Prima di segnalare le consuete uscite settimanali, vi consigliamo Autoritratto di un reporter, del celebre giornalista polacco Ryszard Kapuściński, scomparso proprio in questi giorni. Rimanendo tra gli scaffali, piacevoli novità per gli amanti della saggistica, da Saddam di Magdi Allam alla riflessione sugli anni 30 di Marco Innocenti in Sognando Meazza, senza dimenticare 1956 Budapest, i giorni della rivoluzione di Enzo Bettizza. Per gli appassionati di cinema invece sarà un fine settimana entusiasmante grazie all'odierna uscita nelle sale di Intramontabile Effervescenza, Love and Hate, Blood Diamond e Vedi Napoli e poi muori.
Anche qui a Torino sarà un fine settimana veramente entusiasmante, perché si concludono le Universiadi invernali 2007, vero Gioele?
Sì,
tu hai seguito qualcosa?
Sì, ho seguito abbastanza la vicenda, che
qualche
adesso...
gara.
Sì. Dato che abito davanti al Palazzo Vela, ho potuto anche andare a vedere alcune gare di
short track. Bene, appunto, precisiamo che è una manifestazione sportiva per studenti universitari che si svolge ogni due anni in località diverse. E il medagliere com'è messo? Ci
sì,
puoi dire?
Il medagliere vede in testa la Russia, che è incontrastata, ha 28 medaglie, ed è seguita dalla Corea del Sud con 24. L'Italia invece è posizionata terza con 15 medaglie, di cui 8 ori, 2 argenti e 5 bronzi.
Beh, 8 ori mi sembrano più che dignitosi, quindi stiamo andando abbastanza bene. Ecco, proprio nell'ambito delle Universiadi è stata allestita Casa Universiade, un cuore pulsante della manifestazione, dove si svolgono le conferenze stampa, si possono prendere aperitivi e spaghetti a mezzanotte, una cosa molto carina. Ieri sera si sono esibiti proprio in Motel Connection. Ogni sera qui a Torino c'è un concerto gratuito in Piazza Vittorio proprio per queste manifestazioni. E noi nel pomeriggio la redazione di Torino di Zainet ha intervistato i Motel Connection, che appunto hanno tenuto questa conferenza stampa a Casa Universiade. In particolare Valerio, uno studente del liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, lo ha intervistato a proposito delle Universiadi, ma anche a proposito dell'ultimo album dei Motel Connection, che è uscito a ottobre 2006. Ascoltiamo cosa ci ha detto Samuel.
Siete contenti che ci sia stata questa Universiade e che abbiate potuto partecipare?
Sì, molto contenti, anche perché è un momento molto importante per la città, una città che si sta in qualche modo rigenerando, che si sta creando un proprio carattere. È una città che ha sempre avuto un carattere molto forte, sia dal punto di vista artistico che di scelte. In questo modo sta iniziando a mostrarlo, cosa che prima non era quasi mai successo.
Invece ora parliamo un po' del vostro album. Che differenze ci sono dal primo? Questo nuovo album ha superato qualsiasi aspettativa anche della critica?
Sì, abbastanza. La differenza del primo è che il primo ha visto l'incontro di due musicisti e un DJ, e quindi in qualche modo era molto più crossover, c'era proprio queste due attitudini molto diverse, quasi complementari per certi versi, insieme. Tra il primo disco e quest'ultimo, a parte le colonne sonore che abbiamo fatto, però lì è un altro mondo, io ho iniziato a fare il DJ insieme al DJ di Motel Connection. Abbiamo dato vita a una serata che si chiama Krakatoa, la portiamo in giro per l'Italia, facciamo una serata ogni giovedì sera qui a Torino al The Beach, e quindi ha spostato il baricentro verso il nightclub. Di conseguenza questo disco ha vissuto proprio la trasformazione, e comunque ascoltandolo si sente.
Tu hai parlato di colonne sonore, di film, avete intenzione di fare altri progetti analoghi? Perché nei due film è venuto molto bene.
Sì, guarda, il film è una forma di lavoro musicale che ti concede molte libertà, però ti richiede anche una sorta di pragmatismo per certi versi, perché devi in qualche modo sonorizzare delle immagini che già sono state prestabilite. È una cosa diversa dal fare un disco per i fatti tuoi. Noi siamo molto aperti alle sperimentazioni, quindi sicuramente se capita di nuovo ben venga.
E invece il vostro tour di novembre e dicembre com'è andato? Io ho avuto l'occasione di assistere al vostro concerto di Hiroshima.
Bene, bene, guarda, in questo momento in Italia il pubblico è abbastanza diviso. Ci sono i ragazzi che vanno in discoteca e i ragazzi che vanno a vedere i concerti. Questo tour secondo me è stato forse uno dei primi tour che ha radunato i due pubblici. Siamo riusciti a mettere insieme sia i ragazzi che frequentano le discoteche più acide da quelli che invece vanno a vedere i concerti, cosa abbastanza difficile in questo periodo di così netta divisione.
E abbiamo ascoltato Samuel, che è il cantante leader dei Motel Connection, ma anche forse dei più conosciuti Subsonica, e ci ha raccontato appunto del loro ultimo album che si titola Do I Have a Life. E poi le colonne sonore che i Motel Connection hanno sonorizzato sono dei film Santa Maradona e Andata e Ritorno. Stasera invece, Joele?
Sì, stasera c'è un doppio concerto in Piazza Vittorio alle ore 21 di Omar Pedrini, l'ex Timoria, che torna sulle scene dopo una brutta malattia al cuore, e a seguire poi ci sarà Gianluca Grignani.
Benissimo, allora saremo tutti in Piazza Vittorio stasera. Valentino, Roma.
Grazie Simonetta. E passiamo dalla musica al teatro. L'artista di cui ci occupiamo oggi nel nostro spazio radiofonico è Ennio Coltorti, attore e regista teatrale, in questi giorni impegnato qui a Roma al Teatro Stanze Segrete con lo spettacolo Novembre, tratto da un racconto giovanile di Gustave Flaubert. La nostra Livia qui presente è andata a vederlo. Livia, così al volo, delle impressioni su questo spettacolo?
Devo dire, a me Novembre è piaciuto veramente moltissimo. Coltorti è stato bravissimo e è riuscito a rendere molto bene un personaggio che poteva essere arcaico. Novembre è uno spettacolo con dentro tutto il Flaubert che potremmo definire più romantico, più decadente, e è uno spettacolo che mette in scena l'epilogo di una storia d'amore totalizzante, che si svolge in una perfetta atmosfera tardoromantica. E il protagonista, interpretato appunto da Coltorti, è un uomo che ripercorre le vicende amorose avute nel suo passato, in particolare quella intrapresa con una donna che anche lei era alla ricerca di un amore che però nessuno dei due riesce a trovare. E la particolarità di questo spettacolo è anche l'ambiente in cui si svolge questo teatro delle stanze segrete, che potremmo definire un po' un teatro salotto molto coinvolgente.
E noi abbiamo proprio il protagonista, nonché il regista di Novembre, Ennio Coltorti. Salve Coltorti.
Salve a voi.
Quindi la nostra Livia, che è venuta a vederla mercoledì sera, ha riportato un'impressione molto positiva. Lei ha deciso di rappresentare questo spettacolo, come dicevo prima, appunto da un racconto giovanile di Gustave Flaubert. Diciamo, che cos'è che l'ha affascinata del racconto, in particolar modo del personaggio da lei interpretato?
Innanzitutto ringrazio i giudizi appena dati. È qualcosa di magico, cioè non è spiegabile. Io l'ho trovato casualmente nella mia macchina, lo racconto sempre perché sono quelle cose che sembri pazzo, ma insomma così è stato. L'ho trovato per caso nella mia macchina, non ho mai capito chi ce l'ha lasciato, con il racconto ero molto giovane, stavo facendo l'assistente alla regia Ugo Gregoretti, e non capendo chi me l'aveva lasciato, io vabbè, leggiamolo, e lessi questo bellissimo racconto e subito, immediatamente, mi venne voglia di trasporlo per il teatro. Bisogna dire che già nella prima stagione, cioè già quando è scritto da Flaubert, ha una struttura teatrale, quindi ne sentì la forza espressiva teatrale. Quindi scrissi questo adattamento, poi naturalmente all'epoca non avevo i mezzi per riuscire a metterlo in scena, quindi lo dimenticai, e adesso è nata l'occasione, avendo questo spazio a disposizione, che ho preso in gestione da diverso tempo. Che cos'è che mi ha colpito? Non lo so, è difficile dirlo. Mi ha colpito sicuramente la forza disperata dell'essere umano nei confronti di un'esistenza combattuta, difficile e comunque sempre precaria, come è la vita, come è l'amore, che ti dà dei momenti grandiosi, bellissimi, straordinari, e poi forse non si è in grado noi stessi di sopportare la forza e la bellezza di un'emozione grande, di una vita piena di possibilità e quindi anche di pericoli. Questa, come dire, la tenerezza di un essere umano come protagonista, che rimpiange un'innocenza perduta, rimpiange un piacere nello scoprire e nel voler scoprire le cose della vita, gli amori, le passioni, eccetera, e che in realtà poi ha abbandonato proprio nel momento in cui le poteva realizzare. Quindi un po' è la visione tenera, disincantata, ma anche abbastanza crudele in certi momenti, del nostro limite di esseri umani. Siamo semidei, abbiamo un rapporto molto forte con la terra, anche molto, molto forte con il cielo, e non sappiamo mai bene da che parte stare, se verso la terra o verso il cielo, ed è la nostra condizione umana. Questo mi ha colpito.
buonasera, io volevo chiederle più che altro sul tema del teatro salotto, stanze segrete, che io non conoscevo prima di venire a vedere questo spettacolo. Volevo farle due domande che sono un po' collegate, potrebbero avere una risposta collegata. Innanzitutto, com'è nata quest'idea di stanze segrete? E poi, quanto è importante che ci siano dei luoghi così esclusivi, cioè direi quasi intimi, dove il rapporto tra attori e pubblico è molto stretto e dove è possibile rappresentare degli spettacoli che forse non sono richiesti dalla maggioranza del pubblico, ma che a una fetta di pubblico possono interessare molto?
Sono domande molto intelligenti e interessanti per due motivi, perché come dire, vanno a colpire il tema principale del nostro problema culturale in questo momento, in questo paese, in questo straordinario paese che non vive un momento splendido, culturalmente parlando perlomeno. Dunque, niente, Stanze Segrete nasce per caso, lo dico sempre alla fine dello spettacolo, io la sera, nasce perché una signora, che poi era stata assistente di Luchino Visconti, quindi qualcuno che aveva avuto la consapevolezza di cosa voleva dire un'arte che non fosse soltanto consumo, aveva visto un Proust a Parigi in un appartamento e rimase colpita dalla magia, dal momento particolare che aveva vissuto, e quindi decise, a casa sua, abitava qui a Via Garibaldi, qui vicino dove abito io, una bellissima casa Liberty, molto come dire, anche la stessa casa era già teatrale, perché era piena di specchi, piena di cose, di scorci, e mise in scena dei Proust, andarono molto bene, continuò con questa avventura, la chiamò Stanze Segrete, mutuando il nome da una pubblicazione che si chiamava Carte Segrete all'epoca, che si rivolgeva a intellettuali, costava pochissimo, 1000 lire, ma era molto seguita, poi durò poco, ma insomma ci fu e fu importante. Lei mutuò questo nome, chiamò Stanze Segrete questo teatro che avrebbe dovuto rivolgersi a pochi, ma che in realtà già all'epoca ebbe un grande successo, era sempre pieno, entravano 30-40 persone, non di più, ma riempire tutte le sere un teatro con 30-40 persone, anche alcuni dei grandi teatri pagherebbero oro di questi tempi per avere 40 persone a sera, visto invece il disinteresse purtroppo per certe operazioni culturali nei grandi teatri. E quindi continuò fino a che non glielo fecero chiudere, io ci feci uno spettacolo su Glenn Gould che andò molto bene. Poi però glielo fece chiudere perché era un appartamento, non c'erano le cose di sicurezza, stranamente in Italia non si poteva fare, mentre a Parigi sì, vabbè, cose particolari succedono da noi. Però lei trovò un altro spazio, che era quello appunto dove adesso io sto, e mi disse che voleva propormi una regia di un testo che si chiamava A cena col diavolo. A 5 personaggi, un testo molto bello di Brisville che parlava di Talleyrand, di Fouché, eccetera. Io dissi, beh, che bello, facciamolo, però dove? Mi disse, beh, io ho un nuovo teatro che chiamiamo sempre Stanze Segrete, vieni a vederlo. Io andai, mi prese un colpo perché era molto piccolo, è come avevi visto, molto, molto piccolo, raccolto con questi specchi. Però decisi di farlo e poi, quando Aurora scomparve, decisi di continuare questa avventura proprio perché, e arrivo alla seconda domanda. Proprio perché ritenevo che in questo paese mancasse proprio uno spazio, ma non solo a Roma, voglio dire in tutta l'Italia, uno spazio che si permettesse di fare un tipo di ricerca e di proposte non schiave, succubi di un mercato televisivizzato, lo possiamo dire se non veniamo presi per polemici, cioè un teatro un pochino troppo consacrato al divertimento, al non pensare, al passare un'oretta così a fare due risate, quasi sempre su luoghi comuni legati al televisivo, eccetera, oppure legato ai grandi numeri come sono gli stabili che danno sovvenzioni ministeriali, eccetera. Cioè tutto quello che a Parigi, come voi sapete, esistono tanti teatri autogestiti che fanno ricerca di un certo tipo. Naturalmente non ho mai pensato di fare un teatro esclusivo per poche persone per snobismo o perché poche persone sarebbero state interessate a questo, anzi il mio assunto è il contrario, io penso che invece tanta gente sarebbe interessata, tanto è vero che ho avuto delle prove, ci sono dei ragazzi che hanno visto per la prima volta il teatro da me, e mi ricordo un ragazzo un giorno mi disse, ammazza, se questo è il teatro è forte, e io dissi, beh insomma il teatro non è esattamente questo, questa è una forma di teatro, forse anche cinematografico, perché siete così vicini che potete vedere anche, come dire, un battito di ciglia. però è una forma di teatro. Il teatro può essere divertente, al contrario di quanto è stato detto spesso, che in fondo poi è noioso, come si dice. Io ho degli amici che fanno solo cinema, mi dicono: ma io a teatro non vado perché mi annoio. E spesso gli dico: ma perché al cinema ti diverti sempre, su 10 film sempre ti diverti? Io spesso su 10 film mi annoio, e infatti poi vengono a teatro e si divertono. Ecco, l'assunto principale era quello di creare uno spazio dove si potesse lavorare al di fuori di certe regole che non ti consentono di fare poi un tipo di programmazione che invece trova interesse in tutte le fasce sociali, perché da noi sono venuti ragazzi, anziani, certo, studenti, lavoratori, chiunque.
Sì, col Torti. Sì, buongiorno, questa è la redazione di Torino. Abbiamo Gioele, uno studente del liceo classico Alfieri, che avrebbe una domanda per lei.
Sì,
sì, volevo chiederle, cioè, dato che lei in novembre recita insieme a Cloris Broska, che oltretutto è stata anche la zingara in un programma televisivo, com'è stato lavorare con questa attrice, secondo lei?
È stato straordinario, perché Cloris, prima di essere la zingara cosiddetta, è un'attrice d'accademia, mia collega d'accademia del primo anno. C'era anche la Marchesini, insomma, Castellitto, era una mia straordinaria compagna di classe, bravissima, che poi ha fatto una strada sua, poi ha avuto questo momento di notorietà televisiva, ma pochi sanno che invece è un'attrice con una preparazione totale di attrice. E quindi è stato un ritrovarci molto bello. Lei addirittura mi dice molto carinamente che ha ritrovato tante cose che aveva perduto in questi anni facendo questo testo, che è un testo estremo. Poi il ruolo della protagonista è, come ha visto la signora che ha parlato prima, il ruolo della protagonista è gigantesco, perché è questa donna ideale che il protagonista insegue per tutta la vita dopo averla avuta a disposizione. È la donna che racchiude tutto: la madre, l'amante, l'amica, la sorella, la complice, è l'assoluto della donna, e quindi potete capire bene che ridarlo teatralmente, recitativamente, è molto difficile.
Certo.
E Doris, all'epoca quando io scrissi questa cosa, era lei, l'ho scrissi per lei naturalmente.
Ah, bene.
Poi,
va bene.
Sì, lo scrissi proprio per lei. Poi ci perdemmo per molti motivi e lo feci fare un'altra attrice che era occupata in quel periodo, che si chiamava Laura D'Angelo, che lo fece estremamente bene.
Benissimo.
La prima edizione. Però poi ritornai a Cloris.
Benissimo.
E ci ritrovammo, insomma.
Grazie, la ringraziamo e buon lavoro.
Grazie.
Buona giornata, a presto.
A voi.
Ringraziamo Ennio Coltorti, regista e attore di Novembre. Ripassiamo subito la linea a Roma.
Parliamo ora di una particolare iniziativa qui a Roma. La cooperativa sociale Esquilibri, con il contributo del primo municipio e della provincia di Roma, insieme ai supermercati Sir e Diperdì, propone un'iniziativa originale. Tutti i cittadini e i clienti dei supermercati possessori di carta fedeltà avranno dal prossimo autunno la possibilità di regalare i propri punti alla scuola del quartiere. In questo modo sarà possibile per gli istituti acquistare computer, stampanti, videocamere ed altri oggetti utili a rinnovare le attrezzature scolastiche. E diciamo che questa è un'iniziativa abbastanza meritevole, Livia. Insomma, le scuole si lamentano sempre che non hanno soldi.
Non abbiamo i mezzi, e quindi in qualche modo bisogna anche che ce li forniscano. La scuola non è solo un gessetto e una lavagna, no?
E ne parliamo proprio con una delle organizzatrici, la signora Becchi, che si occupa appunto della cooperativa sociale Esquilibri. Buongiorno signora Becchi.
Buongiorno.
Salve, senta, stavamo parlando appunto qui con Livia del Liceo Visconti qui a Roma, che era una particolare iniziativa, particolarmente meritoria, volevo dire, e appunto se brevemente ci vuole illustrare quali sono i termini per aderire a questa vostra lodevole iniziativa.
Sì, allora, dalla prossima settimana è possibile, facendo la spesa nei supermercati Sir e Diperdì, regalare i punti delle proprie tessere carte fedeltà alle scuole del primo municipio. È un progetto che parte sul primo municipio di Roma. La spesa in realtà si può fare anche in altri punti vendita, quindi anche su tutto il territorio italiano o nel resto di Roma, diciamo. Quindi la spesa nei supermercati Sir e Diperdì si può fare comunque, e nel momento in cui si vogliono regalare i punti invece bisogna andare in uno dei punti vendita del primo municipio e lì si può scegliere la scuola a cui regalare i punti. Questi punti verranno poi tradotti in premi, che possono essere, a seconda del punteggio raggiunto, libri, computer, videocamere e altri oggetti utili per la didattica, che verranno donati alle scuole nel momento in cui raggiungeranno appunto il punteggio.
E noi invitiamo i nostri radioascoltatori ad aderire, almeno quelli per adesso, quelli di Roma, ad aderire più numerosi possibile a questa iniziativa che, come dicevamo appunto con Livia, ci sembra molto meritevole. E salutiamo la signora Becchi. Salve, arrivederci.
Arrivederci.
E adesso è arrivato il momento di montare sulla nostra macchina del tempo musicale. Il flashback di oggi si occupa dei Van Halen.
Tenuti al costo alla musica. Non potevano mancare oggi gli auguri al chitarrista più grande degli ultimi tempi, uno di quelli che fanno letteralmente saltare in alto il pubblico. E diciamo letteralmente perché il singolo che ha decretato il successo della band si intitola Jump. Proprio oggi Eddie Van Halen, il leader chitarrista dei Van Halen, compie 28 anni. E quindi ascoltiamoceli, questi sono i Van Halen e questa è Jump.
Ben ritrovati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Avete appena ascoltato Jump dei Van Halen, il cui chitarrista Eddie Van Halen compie gli anni proprio oggi. Eddie inizia suonando il pianoforte e in seguito la batteria. Il successo arriva però quando lascia e non del tutto gli altri strumenti per imbracciare la chitarra. Nasce così nel 1973 il gruppo dei Mammoth, dove Eddie suona con il fratello batterista Alex, che prende in mano le bacchette dopo aver iniziato la strada musicale come chitarrista, il cantante David Lee Roth e il bassista Michael Anthony.
Dopo aver cambiato il nome nel più orecchiabile Van Halen, i quattro musicisti si fanno subito notare nella zona californiana e in seguito, dopo la registrazione del loro primo album, Van Halen, nel 1978, l'intero mondo musicale si accorge di loro. Il grande successo commerciale, però, è nell'album 1984 ed è Jump.
Ed era il flashback di Radio Zainet. Siamo in chiusura, Gioele.
Ciao a tutti.
Buon fine settimana.
Grazie anche a te.
Mi raccomando, segui la chiusura delle Universiadi.
Sì, assolutamente.
Benissimo. Valentino a Roma, buona giornata a tutti.
Salve Simonetta, e vi ricordo che sabato si festeggia la giornata della memoria. Il 27 gennaio 1945 venne liberato il campo di Auschwitz, facendo conoscere al mondo uno dei più grandi orrori della storia. Numerose le iniziative in tutta Italia che quest'anno hanno ancora più valore alla luce del nuovo decreto legge, secondo cui basterà diffondere idee antisemite o di odio razziale per andare in galera. A me non resta che ricordarvi i nostri siti internet www.zai.net e www.radiozainet.it. Valentino De Luca vi saluta e vi dà appuntamento sulle frequenze di Radio Zainet. A lunedì, buon weekend, ciao!
Ciao!